Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto Smau Academy. In questo episodio Guido Di Fraia di Hoepli ci parlerà di social media strategy per le PMI. Buon ascolto.
Mi chiamo Guido Di Fraia, sono curatore di questo volume che è edito da Hoepli. È un secondo lavoro che abbiamo fatto all'interno del Master in Social Media Marketing che si occupa appunto di comunicazione e marketing digitale. In questo caso abbiamo cercato di dare indicazioni un po' pragmatiche, un po' operative, tanto alle aziende piccole, perché di solito si parla delle grandi, e tanto nei modelli di business B2B che di B2C. Cosa faremo oggi? Io dirò delle cose molto banali, ve lo dico subito, per cui se siete già dei guru di questo mondo, probabilmente questo workshop non è per voi, perché quello che cerco di fare, anche come formatore all'interno dell'università, ma poi in generale nelle aziende in cui mi trovo, è quello, come dire, di gettare i fondamenti di questa attività di marketing digitale, perché l'impressione che mi si conferma via via attraverso una serie di indicatori che in qualche modo posso avere è che c'è ancora bisogno proprio di gettare le basi, perché siamo in certe situazioni ancora a dei livelli, come dire, un po' preoccupanti nella capacità delle aziende, soprattutto delle piccole, di aver compreso quale sia effettivamente il ruolo di questi canali di comunicazione, che ormai non dobbiamo più chiamare nuovi, no? E nemmeno, secondo me, dovremmo più confinare all'interno di qualche definizione di marketing, no? Già il concetto stesso di marketing digitale probabilmente è già una definizione vecchia, nel senso che il marketing è marketing, cioè no? Questa distinzione tra il marketing digitale, il social media marketing, il marketing tradizionale è una distinzione che ancora è presente a livello organizzativo nelle aziende, ma è del tutto disfunzionale a come funzionano le cose. Il marketing è uno solo, i canali sono tanti e il marketer dovrebbero saperli usare in maniera corretta, integrando i vari obiettivi, appunto perseguendoli con i diversi canali. Perché dico questo? Ma io, allora, voi sapete forse che come università noi facciamo una ricerca, osservatorio, ormai dal 2010, dove monitoriamo come le aziende usano questi mezzi. Abbiamo un panel grosso di 720 aziende che monitoriamo dal 2010, e in questi anni abbiamo un po' misurato la capacità delle aziende stesse di mettere, a sistema questi canali per attività di marketing e comunicazione. Allora, quello che ci ha consentito questa ricerca è notare come nel corso del tempo c'è stato un grosso aumento di penetrazione di questi canali, cioè le aziende, ormai anche le piccole, hanno compreso che probabilmente una pagina Facebook li può essere utile piuttosto che un profilo LinkedIn o Twitter. Quello che però notiamo, quindi adesso siamo intorno al 70% delle aziende del campione che hanno almeno attivato un canale social, quindi capite, siamo a dei livelli significativi, anche perché questo campione è un campione abbastanza rappresentativo, sono 720 aziende ma sono divise tra piccole, medie e grandi di 5 industrie, quindi ci sono anche proprio quelle piccole, c'è anche negozi, per dire, no, il tipo di lavoro che abbiamo fatto. E quindi insomma la penetrazione comincia a essere significativa. Quello che ci imbarazza sempre, questo è il primo elemento per cui penso, come dire, che sia ancora necessario lavorare molto con certe tipologie di aziende, è notare come a livello qualitativo le pratiche d'uso, no, indipendentemente dal fatto che tu l'abbia aperto o meno il canale, le pratiche d'uso sono talvolta non adeguate al raggiungimento degli obiettivi. Che cosa voglio dire? Voglio dire che noi abbiamo messo a punto un indice di misurazione, ve la faccio molto breve, fate conto che sia un indice che va da 0 a 10, come se fosse un termometro, si chiama indice di social media ability, se lo cercate su internet lo trovate. In questo indice di social media ability la maggior parte delle industrie sono ancora insufficienti, vuol dire che su tutte le 5 dimensioni che abbiamo preso in esame, che sono dal caring all'attività, alla qualità strategica dei contenuti, piuttosto che all'attenzione che le aziende rivolgono a questi canali, cioè il risultato complessivo di, ripeto, tutta una serie di indicatori molto complessi, è un voto insufficiente. Quindi possiamo dire che sulla base del campione che noi abbiamo messo a punto, la maggior parte delle aziende italiane, soprattutto le piccole e le medie, continuano a usare questi canali in maniera non strategica. Questo è il primo elemento. Il secondo elemento è che invece, come consulente, come persona che visita le aziende di varie dimensioni, eccetera, io continuiamo ad essere chiamati con bisogni di questo tipo. Voglio andare su Facebook, voglio migliorare il sito. perché è vecchio, non ci piace più. Dice, adesso ho sentito che va Snapchat, cosa ne pensa? Perché non andiamo su... Allora, queste sono un po' le domande da cui poi parte magari la nostra attività di consulenza, che innanzitutto di formazione, perché ci rendiamo conto, ma ripeto, chiunque di voi faccia un po' questo tipo di attività sa perfettamente queste cose. Allora, capite, a me mi viene sempre un esempio in questo caso, quando qualcuno ti dice voglio andare su Facebook, mi viene in mente, come dire, quando... Cioè, mi viene da paragonarlo a noi che progettiamo una vacanza, no? E diciamo voglio andare in treno. Ho capito, ma dove vuoi andare? In treno? Cioè, capite che non ha molto significato, no? È un po' masochista immaginare che uno voglia andare in treno. Cioè, di solito una vacanza lo fa perché ha degli obiettivi. Allora, ripeto, quello che notiamo è che, visitando le aziende attraverso questo tipo di monitoraggio che facciamo, che c'è ancora un uso a volte molto... non dico nemmeno tattico di questi canali, ma addirittura imitativo. Ce l'hanno gli altri, lo vogliamo anche noi, che forse a qualcosa serve, poi vediamo. Allora, questo tipo di atteggiamento è quanto mai, come ben sapete probabilmente, quanto mai, come dire, poco funzionale, perché genera inevitabilmente delusioni. Cioè uno lo apre e poi dove va? Che cosa ci fa? Quando l'ho aperto... No? Che cosa li porta? Allora da lì nascono tutte le domande che ben sappiamo, ma come calcolo il ROI dei canali social? Chiaramente se non sai cosa volevi ottenere non lo misuri poi il ROI, ma se forse un'idea ce l'avevi, qualche indicazione in più ce l'hai. Allora che cosa ho provato a fare? Ripeto, quindi siete ancora in tempo in qualche modo a lasciarmi, non ci rimango male, nel senso faccio delle cose molto banali. Ho provato a mettere giù, come dire, 15 domande della serie. Se rispondi a queste 15 domande, forse... Quindi, ripeto, è più rivolto a chi all'interno delle aziende magari deve affrontare questa cosa, il giovane di turno, perché di solito si prende il primo giovane che capita e dice siccome tu sei giovane, curami i canali social. No? Questo è un po' quello che succede. Allora, rispondendo a queste domande, forse un'idea di cosa potrebbe voler dire pianificare una strategia, no, potremmo ad arrivare a farlo. Allora, prima domanda... di piana memoria, cioè conosci te stesso. Anche questo sembra una banalità, ma ripeto, ancora, chi di voi va nelle aziende, le conosce, eccetera, probabilmente si incontra anche con problemi di questo tipo, cioè di trovarsi in aziende che sapevano chi erano 40 anni fa e forse sono rimasti lì, non se lo sono più posti, anche se il mondo è cambiato. Mi è capitato recentemente di lavorare con un'azienda che fa, che poi la cosa meravigliosa, quando, ripeto, lo sapete, quando si lavora con le piccole e medie imprese, è che si trovano realtà che tu non avresti mai immaginato che esistessero. Per cui, insomma, mi capita di lavorare con una società che fa soffianti, che io non sapevo nemmeno che esistevano le soffianti, ma in particolare questa è una società invece che fa i buchi nel vetro. E ho scoperto che l'Italia fa le macchine più belle del mondo per fare i buchi nel vetro, che sembra una banalità, ma non è facilissimo fare i buchi nel vetro. Allora, questa qui esporta in tutto il mondo. Sono andati a trovarlo e sembrava di entrare, come dire, in un museo del modernariato. Cioè entravi negli uffici, c'erano queste macchine color militare, cioè le foto delle macchine color militare scattate negli anni 60. Capite cosa vuol dire? Allora anche per un cliente, questa, ripeto, è considerata un po' il panzer del, no, a livello mondiale, ma c'è un brand ormai vecchissimo, no, nonostante sia affidabile, eccetera. Cosa voglio dire? Che il mondo è cambiato, i media hanno completamente cambiato le nostre logiche. E allora, anche se le aziende, prima di cominciare prima di chiedersi posso andare su Facebook e a farci cosa, cominciassero a chiedersi, ripeto, delle banalità, chi sono io, dove voglio andare, com'è cambiato il mio business, quali sono le logiche che in qualche modo adesso posso intercettare, visto che la società è cambiata, che siamo nella società delle reti, che c'è una trasversalità, insomma, queste cose qui. Miriam Bertoli, che è autrice di un altro bellissimo libro che probabilmente conoscete, sempre della linea di Oepli, dice sempre back to basic, cioè, come dire, sono le cose banali. Cioè la cosa che a volte si scopre andando nelle aziende è che anche marketer hanno perso il senso delle cose banali, cioè di cominciare dall'ABC. Allora, prima cosa da fare se vuoi andare su Facebook, comincia a chiederti chi sei. Dove dire andare su Facebook è provocatorio rispetto alle cose che ho detto prima. Perché probabilmente, come dire, queste cose che tu hai definito non è detto che siano ancora valide e soprattutto non è detto che il mondo da fuori le capisca ancora, ti percepisca ancora così. Questo è il secondo punto. Allora voi capite che questo tipo di riflessione, conosci chi sei, vuol dire anche ascolta il mondo là fuori. cerca di, prima di fare qualsiasi cosa, di capire attraverso tutti gli strumenti che oggi sappiamo ci consentono di fare ascolto, capire qual è la tua immagine là fuori, qual è la tua percezione, come sei percepito, quali sono i valori che ti vengono attribuiti. Anche se sei nel mondo B2B, questo è fondamentale, perché il fatto che qualcuno continui a definire in Thailandia quella macchina che vi ho detto io, che è il Panzer delle macchine che tagliano il vetro, voi capite, questo è un valore potente su cui impostare poi eventualmente una campagna, però bisogna che qualcuno me lo dica, che lo vada a raccogliere questa cosa, ok? Quindi, primo punto, conosci se stesso. Secondo punto, quali sono i tuoi obiettivi? Allora, questo è il discorso che ho fatto prima, cioè scegli dove vuoi andare in vacanza e poi cerchiamo di capire come ci potresti andare, con il treno, con l'aeroplano, in bicicletta, con l'autostop, però partiamo dagli obiettivi. Anche su questo io ho l'impressione che veramente anche nei marketer ci sia tanta confusione su cosa siano gli obiettivi, perché a volte ci si confonde un po'. Allora, gli obiettivi non sono tutti uguali. Cioè gli obiettivi, ripeto, sono delle banalità queste qua, no? Back to basic. Però gli obiettivi, ci sono obiettivi di business, ci sono obiettivi di marketing e ci sono poi obiettivi strategici di attività social o digital. Il titolo della conferenza ha a che fare con social media marketing. In realtà non è che mi piaccia un granché, anche il titolo del libro è un po' vecchio, perché il social media marketing ormai vuol dire poco, è chiaro, cioè, l'ho già detto prima, bisognerebbe dire marketing to cure, al limite marketing digitale, ok? Però l'editore hanno detto portiamoci dietro il titolo del libro scorso, che si chiamava social media marketing, e ce lo siamo portati dietro, per cui insomma io qui mi sono permesso di cambiarlo un po'. Quindi in realtà parliamo di strategia digitale, perché? Perché i social sono un pezzetto di, no? Di una strategia che non è solamente digitale, ma certamente da soli non vivono e non vanno da nessuna parte. Quali sono gli obiettivi di business? Beh, gli obiettivi di business sono alla fine guadagnare di più, poi alla fine, no? In sintesi, cioè le aziende dovrebbero andare su Facebook o sui social, insomma, per fare delle cose importanti, aumentare di fatturato, crescere in termini di quote di mercato, insomma, questi sono obiettivi di business, ok? Ma non sono obiettivi di marketing e nemmeno obiettivi di strategia social o digital, perché chiaramente queste cose qua, come dire, si possono raggiungere in tanti modi diversi. E quindi una volta che il manager o il management ha deciso, ha individuato che cosa dobbiamo fare nei prossimi 2 o 3 anni o nei prossimi mesi, si tratta di capire quella roba lì come si va a declinare. Chiaro? Banalità. Cioè chiaramente l'aumento del fatturato lo posso ottenere in tanti modi diversi. E, ad esempio aumentando il numero di clienti, incrementando la frequenza d'acquisto e così via. Banalità da Kotler, primo anno di marketing. Però ricordiamocelo. Perché poi, cioè, è da lì che si pianifica la strategia. Cioè, la strategia deve sempre partire da qua. Quali sono i tuoi obiettivi di business? Ok, come li hai tradotti in obiettivi di marketing? Ok, come il digitale può contribuire al raggiungimento di questi obiettivi? Da qui si può scoprire che Facebook non ti serve proprio. Che te ne devi fare di Facebook? Perché c'era il competitor, lo devi avere? Assolutamente no. Allora, questo è, come dire, un esercizio di stile molto banale, in cui l'aumento di fatturato lo voglio ottenere aumentando il numero di clienti e in termini di marketing digitale o di obiettivi di strategia digitale questo si declina in tanti modi diversi che non sono, come dire, in contrapposizione l'uno con l'altro, ma sono totalmente complementari. Cioè io voglio aumentare la visibilità del brand, voglio aumentare la capacità del brand in qualche modo di generare, no, relazione, ingaggio, generare significato per i miei potenziali clienti, questo mi dovrebbe appunto aumentare la possibilità di generare dei clienti, dei lead, quindi dei lead e dei clienti di cui conosco poi in qualche modo i contatti e su cui poi posso lavorare, ma questo, come dire, mi può servire anche attraverso delle attività di, come dire, di tenermi i clienti che ho, perché anche questa è una funzione che a volte ci si dimentica, ma è fondamentale, cioè poter mantenere, no? Ridurre il turnover dei clienti e magari solo anche del 10% aumenta il numero di clienti effettivi e quindi il fatturato, piuttosto che generare degli evangelist. Che cosa vuol dire? Delle persone che parlano talmente bene di me che questa cosa poi ha un effetto positivo sulla brand awareness piuttosto che sull'engagement e quindi poi anche sulla generazione di lead e di clienti. Allora, voi capite cosa vuoi fare quest'anno, obiettivo di business, come pensi di raggiungerlo in termini di marketing e come i canali social o digital possano aiutarti a raggiungere questi obiettivi, non da soli, in integrazione agli altri, ma da qui si parte. Quali sono i miei pubblici di riferimento? Naturalmente, come dire, parlare di obiettivi e quindi di attività non può, deve necessariamente farci ricordare che poi, cioè, queste attività vanno declinate su pubblici. Allora io parlo di pubblici e non di target. C'è un motivo molto valido per cui non parlo di target ma parlo di pubblici, perché ormai il concetto di target è un concetto che certamente ci serve per capirci tra noi, nessuno ce la prende a male se usiamo il concetto di target, ma voi capite che il concetto di target rimanda proprio a una visione del marketing d'altri tempi, del marketing verticale, del broadcasting, dell'uno al molti, no? E quindi è un modello in qualche modo un po' superato. Oltretutto i target, se ci pensate, sono sempre stati un artificio metodologico, cioè i target le delineavi con i dati di marketing, facendo cluster analysis. Allora andavi a trovare quello lì e quel target lì del, che ne so, le cassiere, se qualcuno di voi si ricorda qualche tipologia di target della sinottica di Eurisco, ma insomma sono astrazioni teoriche quelle dei target. Oggi siamo davanti a dei pubblici connessi, cioè siamo davanti a soggetti che esistono davvero, a comunità che esistono davvero, che hanno dei canali dove si trovano, dove esprimono interessi, dove sono in rete, e quindi voi capite, non siamo più nell'astrazione, ma siamo in una situazione in qualche modo di relazione potenziale, di relazione possibile. Quindi parliamo di pubblici connessi, e anche questo, banalità che saprete, ma che io ci tengo di nuovo a precisare perché è importante entrare in questa ottica. Un modo per pensare ai miei pubblici è quello del marketing personas, che sicuramente, ripeto, conoscete, ma che, come dire, che secondo me non è ancora entrato del tutto dentro le logiche del marketer, e quindi mi piace, come dire, precisarlo un attimo. Che cos'è? Per chi malauguratamente non l'avesse mai sentito, naturalmente, ma io credo che anche i relatori prima di me ne abbiano parlato, come dire, è un modello astratto, è un modello astratto di pubblico di riferimento. Perché è importante costruirlo e perché è importante, nella mia percezione, costruirlo molto bene? Perché se lo si costruisce, il costruirlo molto bene ci consente, come dire, di scoprire cose che con una visione più puramente statistica del concetto di target non riusciremmo a cogliere. Lo dico in un altro modo. Allora, a me interessa della, che cos'è la persona? Se è il pubblico a cui mi devo andare a riferire con delle attività che vado a fare. A me che cosa mi interessa di capire di lui? Per costruire quello che poi anche qui, in maniera forse un po' abusata, viene definito lo storytelling aziendale. Non mi basta sapere quanti anni ha, dove abita più o meno e quale tipologia di consumo ha, in una maniera, come dire, con una logica un po' banalizzante della segmentazione di mercato. A me interessa, come dire, riuscire a cogliere di lui quelli che possono essere anche, cioè, gli obiettivi lavorativi, le problematiche con cui si trova a confrontarsi. Questo vale soprattutto, non so se, allora io vorrei fare le cose un po' veloci, così poi dopo abbiamo modo di parlare un po', mi piacerebbe fare, insomma, no, rimanere qua per un po' di domande se vi servono, eccetera, per cui vado un po' veloce, però cerchiamo di, no, fatemi capire se posso andare verso o no. Allora, questo tipo di attività, l'individuazione delle persone, per esempio, è molto, molto utile nei modelli di business B2B, contrariamente a quanto ci viene in mente. Perché B2B? Perché lì ci andiamo ad impattare con delle figure che sono il responsabile acquisti, che sono l'IT nel caso che vendiamo dei prodotti tecnologici, piuttosto che degli esperti su quella determinata materia, che, come dire, sono da una parte dei nostri potenziali clienti, ma sono anche esseri umani. E voi sapete benissimo come poi le vendite si giocano a volte su delle dimensioni molto umane. Chiaro cosa voglio dire? Allora, il capire qual è la sfida lavorativa che chi deve occuparsi dell'acquisto delle nuove stampanti ha all'interno del proprio ufficio può essere un elemento vincente poi, a parità poi di... capito? Non si gioca tutto sul prezzo, anzi, molto spesso, no, le cose non si giocano sul prezzo, si giocano su relazioni interpersonali che, come dire, più io riesco a diventare preciso, a essere capace di cogliere il bisogno dell'altro, tanto più in qualche modo è probabile che la mia proposta sia efficace. Quindi, come dire, tutti questi elementi che vi sembreranno ridondanti, in realtà vi assicuro che se provate ad applicarlo, uno, vi consente di studiare, come dire, di comprendere bene cosa fate, di, come dire, di sforzarvi a capire quali sono i bisogni che voi andate effettivamente a soddisfare, che a volte non sono solo bisogni, ripeto, materiali, ma dietro ci sono anche tutta un'altra serie di possibili bisogni su cui potete far leva. E oltretutto, appunto, vi consente di generare quei contenuti necessari per andare a intercettare questi bisogni. Ancora, questa è la cosa a cui in qualche modo concettualmente ci tengo un po' di più. Cioè, in realtà, le stesse personas che voi... Immaginate che avete fatto un progetto di comunicazione strategica, avete individuato che i vostri, come dire, utenti connessi, pubblici connessi, sono quattro personas diverse. Ma voi capite che le stesse personas non sono sempre le stesse? Nel senso che in relazione al momento in cui voi le intercettate hanno bisogni, aspettative e richieste diverse. Cioè, quando noi conosciamo una persona poco, ci comportiamo e ci aspettiamo di lui un certo tipo di comportamento. Quando lo conosciamo tanto, ci aspettiamo un altro tipo di comportamento. Allora, voi capite che lo stesso target, per tornare a un linguaggio di altri tempi, in realtà è diverso in relazione al momento in cui io lo vado a, come dire, a relazionarmi con lui. Esempio, se io attraverso i contenuti voglio far capire che le mie stampanti sono, come dire, sono buone perché offrono un ottimo rapporto costi-qualità, voi capite che questo tipo di informazione può essere interessante per una persona che non mi conosce, per un potenziale cliente che non ha mai sentito parlare delle mie stampanti o non conosce bene i miei prodotti. Ok? Se questo è uno che ha già comprato le stampanti e che magari è un mio cliente da 4 anni, questo tipo di informazione è del tutto inutile. Lui ha bisogno di contenuti d'altro tipo se lo devo continuare a nutrire nella mia relazione, ok? E quindi magari avrà, non lo so, richieste o potrebbe essere più interessato a elementi di manutenzione, a leasing particolari. Quindi, no, lo stesso cliente, ripeto, in momenti diversi assume, acquisisce logiche, aspettative e quindi interessi diversi che io devo andare poi a intercettare con i miei contenuti all'interno dei vari canali. Una cosa che vi può servire, io credo che questi contenuti siano messi a disposizione nel sito di SMAU. Qui c'è, se ci cliccate sopra quando l'avrete, un link ad una piattaforma online che vi aiuta a costruire le personas, ok? Cioè, se voi andate nel sito che c'è, a cui è collegata questa pagina, che si chiama contentmkt.it, ci cliccate sopra e c'è, come dire, un processo in qualche modo agevolato di costruzione della personas sulla base di una serie di modelli che abbiamo messo a fuoco. Come li intercetto attualmente? Questo è un altro aspetto che credo sia, come dire, soprattutto nelle piccole e medie imprese con cui mi vado a confrontare, un tema sensibile. Perché, come dire, perché da una parte si pensa che fare strategia o attivare questi canali sia non costoso, non costa niente in fondo, oppure perché quando poi ci si accorge che un po' costa ci si pongono dei problemi. Cioè dice, ma davvero devo spendere 5.000 euro di advertising su Facebook per quest'anno? Come se questi 5.000 euro fossero un problema. Allora, una cosa che io consiglio di fare, naturalmente, è quello di fare un bilancio, no? dei miei canali di comunicazione, quelli che io in qualche modo posseggo, quelli che io posso comprare e sto comprando e quelli che posso guadagnare, dove noi, capite, le mie strategie dovrebbero essere prevalentemente orientate a guadagnare visibilità, a guadagnare contatti, a guadagnare spazi, ma soprattutto, come dire, quello che io tendo a far fare è proprio un check dei canali usati dalle varie aziende, cioè fino a questo momento qua. Quali sono i tuoi touch point, digitali o no? Quali sono i tuoi modi attraverso cui intercetti i tuoi pubblici di riferimento? Hai una rete vendita? C'hai delle brochure cartacee? Stai facendo delle newsletter cartacee? Allora, io ho scoperto, per esempio, pochi giorni fa che c'è una, come dire, grande azienda che si occupa di un prodotto per panificazione che continua a fare dei bellissimi cataloghi, come dire, cartacei con delle foto meravigliose che poi vengano inviati per posta a 4.000 panificatori. Allora, io non ho idea quale sia il ROI di quel tipo di attività, ma io non sarei disposto a scommettere che sia una gran figata. Capito cosa voglio dire? Allora, la domanda è, cioè, prima di pensare a quanto ti può costare fare una strategia di carattere digital, investire sui social, eccetera, cominciamo a capire cosa stai facendo adesso. Come dire, quali canali usi? Cioè, no, voi chi lavora nella B2B sa benissimo quanto sono costose le fiere. Partecipare alla fiera a volte sono dei budget immensi e poi magari 5.000 euro su Facebook piuttosto che sembrano troppi. No, allora parliamone. Allora, ripeto, una volta che uno fa in qualche modo una, come dire, un'analisi dei propri touch point, forse una cosa divertente o interessante per lui potrebbe essere quella di capire, ok, ma quanto ti costa in un anno lavorare su questa roba? Quanto ti costa le brochure cartacee che tu mandi ai pianificatori, 4 all'anno, dove solo le foto ti costano 2.000 euro a numero, per dire, ok? E, come dire, come calcoli il ROI? Perché questo è anche un po' provocatorio quando si dice sì, ma io della comunicazione digitale non so calcolare il ROI, ma cosa me ne faccio di 10.000 contatti su Facebook? E quanto mi rendono? Voi capite, provate a chiedergli, ok, allora quanto ti rende una fiera? Cioè, calcolano il ROI della fiera, piuttosto che, no, della brochure che mandi, cioè della newsletter cartacea. Allora, questo credo che sia un esercizio di stile interessante, perché forse varrebbe la pena allora di andarcelo a recuperare qua del budget, capite? Cioè, perché se il budget per la comunicazione digitale viene percepito come un budget in più che io devo andare a provare a vedere se funziona, è una cosa. Se io invece lo riesco a disallocarlo da certe attività che già sto facendo, che forse non so nemmeno quanto siano efficaci, e lo riesco ad investire in altro, forse, come dire, le cose sono più interessanti anche per il decisore che deve poi appunto utilizzare queste cose. Cioè, io gioco insieme al manager piuttosto che al marketing, dico, mi dica quanto avete fatto advertising sul sito quest'anno? No, avete solamente gestito il sito, chi ve lo gestisce, quanto vi ha costato, eccetera, piuttosto che avete partecipato alle fiere, avete mandato delle brochure, quanto vi è costato questa roba? Come avete calcolato il ROI? E di solito lì le persone si incrinano un po'. Il ROI, boh, non lo so, cioè, lo facciamo da sempre, funziona, un po' di contatti le recuperiamo, ok? Quindi questa è un po' la logica. E a quel punto dico, ok, allora facciamo una cosa, se hai fatto 10 fiere in maniera provocatoria e ti è costato tot, che ne dici magari il prossimo anno di farne 9 e di investire un po' di quel denaro in una strategia un po' diversa? Questo, sì, è un po' il tirare... È un po' di dire, cioè, di quella roba lì che tu hai investito, cioè del budget che hai investito, potresti risparmiarne un 10%, così si va a mettere da una parte e vediamo se si può fare qualche altra cosa? È solo una strategia retorica questa, poi ognuno trova il suo modo, ma insomma, questo mi pare che faccia capire bene che a volte gli investimenti possono essere anche riallocati, no? Con delle... Quali sono i canali giusti per le diverse personas? Vabbè, anche qua, come dire... Ripeto, io in un incontro di questo genere so solo dell'insight e ve l'ho detto subito, dirò delle cose molto banali. Voi capite che, sapete benissimo che allora, cioè, ogni canale si presta ad essere usato in un momento, in una fase del funnel. Immaginate che questo sia il funnel, quello classico che avete visto mille volte, io l'ho rifatto un po' così. Allora, voi capite che canali diversi servono in maniera diversa. Allora puoi scoprire benissimo che Facebook non ti serve, perché è un canale troppo generalista ormai, non è un canale sulla cui base puoi sperare di ottenere risultati. Se c'hai un'attività di nicchia di un certo tipo e vuoi intercettare certi tipi di tipologie di personas, ok? Quindi, come dire, il lavoro da fare è quello di commisurare i canali da attivare con le finalità, no? Rispetto ai diversi pubblici. E quindi cercare di trovare il mix giusto per ogni azienda. Qual è il mix giusto che ti consente di attivare i canali giusti, no? Che hanno le diverse funzioni, cioè, voi capite, anche qui, oltretutto, questo qui voi capite che è un momento di grande rivoluzione, no? Cioè, da una parte Facebook è un canale generalista, ma sempre più Facebook sarà un canale di vendita, no? Per cui anche questo è una riflessione sempre più problematica con cui in qualche modo dovremo fare conti in relazione poi ai cambiamenti che le varie piattaforme stanno facendo, eccetera. Non so se avete sentito in questi giorni un tema che spaventa molto le banche è la fine del business delle banche, per quanto ci sembri una cosa bizzarra che fino insomma a qualche anno fa non ci sarebbe mai venuto in mente, ma l'altro giorno è uscita una ricerca molto bella su che racconta come i millennial non usino, cioè siano molto poco sensibili alle banche, perché ci sono canali di investimento, di utilizzo del denaro, no, che vanno da PayPal a un'infinità di altre startup nuove che consentono sostanzialmente di gestire il denaro in maniera molto più easy, molto meno dispendiosa di quanto non sia, no, l'usarle attraverso le banche. Quindi voglio dire, siamo in un momento, come dire, in cui la digitalizzazione, il cambio dei meccanismi di relazione di business porteranno dei cambiamenti molto significativi proprio a livello di modelli di business di qui ai prossimi mesi, e anche in questo senso i modelli di business che stanno cambiando in Facebook e in Google cambieranno molto anche le cose che in cui stiamo dicendo. Però, come dire, questo tipo di lavoro, indipendentemente da cosa faranno i vari canali, sarà importante. Altro aspetto fondamentale: quali sono i contenuti migliori per le diverse personas? Allora, voglio dire, voi sapete questa cosa, l'abbiamo detta, l'avete sentita dire, la direte più anche voi più volte, no? Cioè, se dovessimo sintetizzare che cos'è una buona strategia di digital marketing, potremmo dire che è la strategia che consente di portare il contenuto giusto alla persona giusta nel momento giusto. Questa è un po' la sintesi di a che cosa serve fare digital marketing o marketing attraverso i social media: portare il contenuto di valore alla persona giusta, cioè quando quella persona lì se lo sta aspettando, quando quella persona lì ne ha bisogno, nel momento giusto, quindi attraverso il canale giusto. Allora, una prima cosa di cui ci dobbiamo occupare è quali sono i contenuti migliori, no, per le diverse tipologie di personas. Allora, anche qui faccio riferimento ai dati della ricerca che vi raccontavo prima, la Social Media Ability. Quello che viene fuori dalla ricerca Social Media Ability è che le aziende italiane, quelle 720 aziende del nostro campione perlomeno, usano sempre gli stessi format. Il post, ormai il post da solo non si fa più, il post con l'immagine e il post con il video. Come se questo esaurisse la tipologia di contenuti che si possono produrre nei canali social. Questo è, come dire, un errore proprio di grammatica in qualche modo dell'uso del mezzo, del canale, perché in realtà di cose se ne possono fare molte di più, e qui ce ne sono alcune, ok? Quindi un primo consiglio che io cerco sempre di dare alle aziende è quella di provare a differenziare i contenuti. Certo che ce ne sono alcuni che sono più efficaci di altre, cioè ormai, come dire, Facebook ci compone quasi a esprimerci attraverso i video, perché lui le premia, perché adesso ha cambiato anche i meccanismi, preferisce che siano direttamente dentro la piattaforma, così con le foto e così via. Ma voi capite che in realtà, cioè, le armi al nostro arco, cioè le frecce al nostro arco, dovrebbero essere molte di più, non solo quella roba lì, anche perché avendo contenuti diversi, come dire, possiamo, cioè, differenziarci, generare in qualche modo contenuti. Cioè, l'altra cosa che viene fuori da questa ricerca è che le aziende non fanno generare contenuti dagli utenti, cioè continuano a usare un modello di comunicazione in cui i contenuti li mettano loro. Che questo, capito, è un modello, cioè, di nuovo, dell'epoca moderna, un modello un po' broadcasting, cioè laddove i consumatori, l'engagement che io vado a generare è spesso, è molto più interessante se è un engagement che io genero affinché siano i miei utenti, i miei consumatori, i miei pubblici di riferimento a costruire contenuti per loro e per me insieme. Chiaro cosa voglio dire? Allora, cioè, il brand del vino che racconta le etichette e che dice: ah, che bella questa etichetta, ah, che bello che adesso c'è la vendemmia. Voi capite, questa roba qua la puoi anche leggere, ti piace perché il vino è un brand importante, dici: bah, che figata, sono in questo mondo. Ma alla fine della fiera il livello di ingaggio di quel tipo di contenuto dopo un po' ti stufa, parlano solo loro. Capite cosa voglio dire? Pensa com'è più ingaggiante se ti chiedo a te di raccontarmi, che ne so, un'esperienza in cui hai gustato quel calice di vino in una situazione che ti è piaciuta particolarmente, se me lo racconti, se inventi tu dei modi per descriverlo. Capite cosa voglio dire? Allora, questo modo appunto di modificare la tavolozza dei contenuti da usare è un elemento di differenziazione e che aumenta notevolmente le possibilità di ingaggio del brand e dei vari canali. Quindi modificare e differenziare contenuti. Questa roba qua, i podcast, non le usa nessuno in Italia. Sono una figata i podcast, perché sono utili in qualche modo, perché possono servire in qualche a tante cose, anche proprio in un'ottica di B2B. Ti posso raccontare come fare delle cose di cui non hai mai a tempo di informarti e magari te le ascolti mentre sei in macchina. Allora capite, lì con un po' di idee, di creatività, il problema di fondo, come posso produrre questi contenuti? Cioè, una cosa, capite voi, è progettarli. Dice, facciamo un contest, oppure facciamo dei podcast. Ok, ma il problema poi è farli davvero questa roba. Allora, il problema con cui si stanno scontrando le aziende un po' più avanzate, quelle che sono diventate consapevoli di questa nuova realtà della comunicazione, è quello di, come dire, dei processi e delle risorse. Anche qui c'è il tormentone che avete sentito mille volte: le aziende devono diventare editrici di se stesse. Ok, come si fa in concreto? Perché poi il problema è quello: a chi glielo do da fare? No, io so, cioè so come si bucano i vetri, c'ho un know-how meraviglioso, ma questa roba qui lo sa l'ingegnere da una parte, quell'altro ingegnere da un'altra. Che è? Deve essere l'ingegnere che si mette a scrivere i contenuti. Capite cosa voglio dire? Allora, le aziende sono ricchissime di contenuti di valore per gli utenti, che possono servire a generare fidelizzazione, a generare branding, a generare reputazione. Il problema è come aiutarle, come possono organizzarle per tirarle fuori da dove sono, dai cassetti o dalle menti delle persone che ci lavorano. Allora, questo è il problema in questo momento più significativo, perché è un problema di know-how, è un problema di risorse, è un problema, come dire, di investimenti. Allora, anche qua, io ho provato a mettere giù un po' di schemi, naturalmente anche questi, forse non c'è tempo per entrarci più di tanto nel merito, vedo, ma insomma, come dire, la prima cosa che devi fare è capire se te le puoi permettere, nel senso che va bene, no, inventarti tanti contenuti diversi, ma poi vanno fatti davvero questi contenuti. E allora, come dire, bisogna fare una valutazione corretta tra competenze, tempo uomo e processi e strumenti, ok? Adesso questo lo supero un pochino, andiamo un po' più avanti. Allora, anche qui, un modo forse con cui mi sono trovato bene nel relazionarmi con le aziende è farglielo fare a loro, una sorta di check-up di quello che sanno fare. Cioè, cosa sai fare internamente? Che risorse hai? Ok? Perché, no? Perché ciascuno dei contenuti richiede determinati tipi di skills. Allora, ce l'hai all'interno? Le puoi acquisire? Quanto ti costa acquisirli? Perché questo poi ti aiuta a capire, ok, guarda, mi piacerebbe fare video, perché un tutorial su come si lubrificano le macchine che bucano il vetro, so che me lo chiederanno, perché al telefono mi arrivano quelle richieste lì, però in questo momento non me lo posso permettere perché non c'ho nessuno che me lo fa, anche se ormai, capite, quel contenuto lì lo faccio con un cellulare, ammesso che ci sia qualcuno poi che me lo monta un attimo e lo comprime un po'. Quindi a volte le risorse sono veramente anche poche in termini di know-how, però insomma un po' di risorse ci vogliono. E quindi, come dire, vuoi fare contenuti che ti servono per nutrire questi canali? Bene, cerchiamo di fare un check e capire cosa ti puoi permettere in questo momento e cosa è meglio che tu ti permetta in futuro. Ancora, e qui stiamo arrivando adesso alla risposta. Voi capite, quando mi chiamano per dire vorrei aprire una pagina Facebook, cioè gli dico parliamone, ci incontriamo un tot di volte e poi adesso cominciamo a ragionare se ti può servire davvero, perché adesso siamo al punto: come posso fare arrivare quei contenuti che io ho stabilito e progettato alle varie persone giuste nel momento giusto? E qui naturalmente la prima cosa che bisogna fare, anche qui è inutile che ve la racconti, è il calendario editoriale. E quindi pianificare, cioè l'attività di gestione dei contenuti. Ripeto, in queste sedi questi concetti sembrano banali, però ripeto, io sono convinto che se voi andate nelle aziende appaiono meno banali. Noi, ripeto, nel lavoro che abbiamo fatto di analisi di quelle 720 aziende, noi abbiamo analizzato se dietro ai contenuti, noi abbiamo analizzato i vari canali per 3 mesi, ok? Di ciascuna delle 720 aziende abbiamo analizzato i canali per 3 mesi e abbiamo capito se lì c'era un calendario editoriale oppure no. Capite cosa voglio dire? Perché lì si vede la ripetitività del contenuto piuttosto che il fatto che sia rivolto a target diversi, eccetera. E vi assicuro che c'è ancora tantissima strada da fare. Meno del 40% delle aziende ha costruito contenuti in quei 3 mesi in maniera che noi di qua abbiamo capito che c'era un piano strategico, cioè che c'era un'idea dietro, che non fossero la prima cosa che mi capitava. Per cui, calendario editoriale, anche qui, nella nelle slide, se volete, ci cliccate e finite in un format, anche lì dentro la piattaforma contentmkt.it, in cui vi potete scaricare e generare calendari editoriali. Abbastanza, questo è molto carino, anzi non l'ho fatto io, è molto bello. Non è questo, questo è brutto, cioè questa è la prima cosa che mi è capitata sulla rete, lo devo dire per la verità, però quello che scaricate lì è molto carino. Quindi, come si fa a fare arrivare i contenuti giusti alle persone giuste? Con un calendario editoriale ben fatto e quindi organico, la possibilità di generare contatti in organico, ma voi sapete che su molti canali ormai questa cosa è molto poco efficace, no? Piuttosto che invece con l'advertising. E quindi anche qui è inutile che ce la raccontiamo, ce ne sono molti di più. Facebook è impressionante da questo punto di vista, sempre di più in qualche modo per certi specifici business, soprattutto dove i target da cogliere sono molto ristretti, molto limitati, molto di nicchia. Voi sapete che le profilazioni che Facebook consente sono impressionanti a livello di dettaglio, di dettaglio territoriale, cioè posso stabilire entro quanti chilometri da quel posto lì voglio solo quel determinato tipo di soggetti. La cosa che mi ha impressionato di più, ma che non ci serve credo per targettizzare, ma oggettivamente da un punto di vista culturale mi ha molto impressionato, è una mia studentessa che stava facendo lavoro sul genere, sull'identità di genere, e ha scoperto, ripeto, magari voi lo sapevate, io non lo sapevo, che negli Stati, adesso avete visto anche in Italia Facebook ti può consentire di definirti maschio, femmina o altro e di dire come vuoi che è maschile o femminile, cioè che tipo di genere ti deve essere attribuito. Negli Stati Uniti ci sono 50 possibilità diverse di attribuzione della tua identità di genere. 50, io non ci volevo credere, li ho letti, chiaramente sono 25 per i maschi e 25 per le femmine, molti di quelli non ho la più pallida idea di cosa significhino, e ho chiesto alla studentessa, insomma, informati perché mi incuriosisce questa roba, perché capito, io arrivavo a 2 o 3, insomma, no? E invece 25 per sesso sono tanti. Questo cosa vuol dire? È chiaro che quelli non necessariamente sono criteri di profilazione, ma è la logica con cui Facebook ragiona, e quindi... pochi giorni fa ero con responsabile italiano di Facebook, Luca Colombo, ci ha raccontato come Zuckerberg, a parte che, come dire, ancora sia un impallinato dei dati, ma lui ci ha raccontato che nei prossimi anni probabilmente il business stesso ancora di Facebook cambierà ulteriormente. E come dire, la materia sembra una banalità, ce la raccontiamo noi, ma se ce la dice chi poi, insomma, c'è un po' dentro questa roba qua, ci colpisce di più. Insomma, tutto si giocherà sull'acquisizione dei dati. Ok? Addirittura ha detto, siccome stavamo parlando per un cliente, eccetera, dice: non ti serve fare l'e-commerce, oppure non sei deciso se ti serve, fallo lo stesso, fregatene. Non importa se non vendi, l'importante è fallo in maniera da poter acquisire dati delle persone che si attivano per acquistare, perché magari in questo momento non ti servono, il prossimo anno ti accorgerai che sono, no, è una risorsa incredibile per farci delle attività di qualche tipo. Quindi il dato, no, il dato della persona, il lead da generare è probabilmente sempre di più, però sto divagando, la risorsa dei prossimi anni. Questo sembra la stessa cosa di prima, ma i più attenti di voi noteranno che non è un refuso. Come fare arrivare, come dire, il contenuto giusto alla persona se giusta? E qui invece è come fare arrivare il contenuto giusto alla persona giusta. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ormai il marketing e la comunicazione digitale non possono quasi più esistere se non in una relazione one to one. E quindi non devo più andare a intercettare le personas e basta, in prima istanza sì, ma dopo devo lavorare attraverso, anche questo qua, una grande banalità, il CRM. Cioè senza CRM, senza una gestione corretta e integrata del CRM aziendale, si va da poche parti. E ancora, le aziende, soprattutto le piccole e le medie, hanno grosse difficoltà, per quanto perlomeno la mia esperienza, su questo campo. Magari hanno il file Excel, dove noi ce l'abbiamo tutti lì, ogni tanto mandiamo le mail, ma capite, non è questa la storia. Io, il social CRM vuol dire che io devo capire che quello lì è Mario Rossi e che Mario Rossi ha avuto questi 12 contatti con me nelle varie piattaforme, nei vari canali con cui si può entrare in contatto con me, e so esattamente che tipo di informazioni ha chiesto, che tipo di azione ha fatto, se ha comprato qualcosa oppure no. È chiaro cosa voglio dire? Quindi un CRM integrato è assolutamente funzionale per portare il contenuto giusto alla persona giusta nel momento giusto. Ultimo minuto, come posso ottimizzare i processi? Allora, tutta questa roba che abbiamo visto si può fare a manetta, a manina, naturalmente, ma ci sono un'infinità ormai di piattaforme, cioè ormai è un business maturo questo delle piattaforme che agevolano la possibilità di ottimizzare questi processi. I processi sono dall'ascolto iniziale che ti aiuta a capire cosa pensano di te in rete, fino a, come dire, la generazione di contenuti, l'ottimizzazione dei contenuti, l'erogazione dei contenuti in rete nei vari canali e la misurazione degli stessi. Ok? Allora, anche qui. Se cliccate su dove c'è scritto le piattaforme, vi ritrovate in quel solito sito di prima dove ci sono una trentina di piattaforme sempre aggiornate che vi raccontano che cosa fanno le piattaforme stesse, quanto costano, perché naturalmente ci sono dei modelli free, dei modelli freemium e dei modelli premium che sono in qualche modo alcuni dei quali, insomma, anche particolarmente onerose, ma che consentano di far cosa? Di gestire il processo di generazione di contenuti e di ottimizzazione degli stessi e di generazione di campagne social sulla base di quei contenuti. Perché sono molto utili? Sono molto utili per le aziende, non solo perché sono comodi, perché riducono i tempi di lavorazione, eccetera, ma perché strutturano la mente all'interno dell'azienda stessa. Cioè sono una forma, capite, di alfabetizzazione ai processi. Ti costringono l'azienda a rivedere i propri processi in un'ottica di orientata alla generazione del contenuto e all'attività di marketing digitale. Come si valutano i risultati? Anche qui, come si valutano i risultati, non c'è nemmeno forse bisogno di dirlo, ma cioè è solo per, come dire, per criticare chi sostiene che questa roba non si misura. No, in realtà mai nella storia dell'umanità si possono misurare risultati come con questi mezzi digitali. E anche questo, ripeto, io posso sapere esattamente quante decimi di euro mi è costata una conversione piuttosto che una visualizzazione e quant'altro. Per cui, ripeto, al marketer che dice sì, ma io investo e poi come faccio a sapere se la campagna ha funzionato, cioè è una banalità di altri tempi, e quindi si valutano alla grande. Scusate, mi sono allungato di un minuto, ma abbiamo finito.
Bene, se ti è piaciuto quindi questo workshop e ritieni che ai tuoi colleghi e amici possa interessare, condividi con loro questo podcast e fai crescere la community di Smau Academy. Potrai scoprire ogni settimana tanti nuovi contenuti.